Presidente, signori del Tribunale, intervengo in via incidentale qualche minuto soltanto per quanto riguarda talune costituzioni di parte civile, ma devo dire che la ragione vera del mio intervento è un'altra. Forse non si sente?
Avvocato, si può avvicinare poco poco al microfono?
Sì, mi abbasso.
Si può anche sedere naturalmente,
non ho mai discusso dinanzi al Tribunale seduto, non riuscirei fisicamente a farlo. Grazie comunque per l'invito, Presidente. Dicevo, in via incidentale, la prima osservazione, quella di carattere marginale, attiene ai contenuti della Costituzione di parte civile degli enti pubblici non territoriali. Mi riferisco ad esempio alla Costituzione di Libera o di altre associazioni, per segnalare il dato che con riferimento alle ragioni che giustificano la domanda, requisito questo che la norma vuole essere soddisfatto a pena di nullità della proposta Costituzione, non solo non vi è un accenno se non di tipo meramente formale, ma ad esempio con riferimento alla Costituzione di Libera devo prendere atto che gran parte della Costituzione contiene la stesura dello statuto, poi vi sono capi di imputazione e nel concreto laddove si trattava proprio di specificare e dare corpo a questo requisito imprescindibile, un semplice rimando che di fatto non offre alcuna motivazione. Ma sinceramente la Costituzione di parte civile di questo ente o anche di altri enti, tipo ad esempio il Ministero, i vari ministeri che corrono a costituirsi parte civile e dare dunque corpo alla presenza dello Stato nel momento in cui si inizia un processo penale di questa dimensione, dimensione epocale, vedremo poi perché. Ovviamente consentitemi di segnalare un totale scollamento di questa presenza in altri settori necessari della vita della comunità. E dicevo, non ho alcuna preoccupazione per la presenza di questi soggetti all'interno del processo per la semplice ragione per la quale l'esperienza oramai quasi trentasennale di professione mi consente di prendere atto che la loro presenza è una presenza meramente di forma, di facciata, che serve solo a dare corpo ad una esigenza formale, perché non ho mai visto nel corso della celebrazione né di piccoli né di grossi processi offrire alcun contributo di questi soggetti alla vicenda processuale. Ma ripeto, al di là di questa notazione che io stesso definisco semplicemente di colore, scarsamente di rilievo giuridico, è un'altra la ragione per la quale intendo intervenire. E la ragione prende lo spunto dalle dichiarazioni, dall'intervento dell'illustre procuratore della Repubblica, dottor Gratteri, alla scorsa udienza, all'esito dell'udienza, al suo invito al Tribunale con riferimento alla individuazione di una metodica di celebrazione delle udienze in maniera che questo processo giustamente non veda la decorrenza termini degli imputati che sono in vincoli. Consentitemi di dire con estrema onestà intellettuale, intanto di segnalare un dato, io intervengo in questi termini legittimato non dalla rappresentanza di taluno ente o altro organismo che sia rappresentativo di esigenze del foro, non sono il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, non rappresento la Camera Penale, non rappresento nessun organismo, rappresento soltanto quella parte di avvocatura libera, consapevole di avere espresso all'interno del foro di appartenenza, questo è il mio foro, questo è il mio tribunale, questo è il tribunale fondamentale degli avvocati fibonesi, questo è il nostro foro. Dunque, consapevole che all'interno di questo foro, in 36 anni di professione, ho dato il mio contributo, lo darò ancora in maniera leale, serena, sincera, con determinazione, con franchezza. E all'interno di questo rapporto mi corre l'obbligo, come prima segnalazione, di pubblicamente esternare il mio compiacimento autentico per la capacità dell'ufficio di procura di essere riuscita a realizzare le condizioni affinché un processo di questa dimensione potesse avviarsi ed essere celebrato. Sinceramente, non era facile che 600 avvocati sedessero nello stesso posto, avendo a disposizione tutto ciò che serve per esercitare al meglio il loro mandato. Tutte le parti all'interno di questo processo sono nella stessa condizione, condizione audio, condizione video, condizione di vivibilità all'interno di un'aula che è stata realizzata in pochissimo tempo. E qui non è possibile non segnalare un'assonanza con il primo grande maxi processo della storia, il maxi processo di Palermo. Veda, questo processo ha una peculiarità che porterà delle gravi implicazioni ancora più pesanti, vedremo da qui a poco quali sono, del maxi processo di Palermo, molto più gravi. E perché faccio riferimento al maxi processo di Palermo? Perché questo processo è un processo che riguarda un numero elevatissimo di imputati, un numero elevatissimo di imputazioni, che è quasi sovrapponibile per dimensione, per mole, a quello di Palermo. Io non so quanti in quest'aula possono ricordare di aver partecipato a quel processo, sia tra i magistrati sia tra gli avvocati. Non mi pare di ricordarne alcuno dei presenti in quel processo. Io posso dire che c'ero. Io ho vissuto quella esperienza, ecco perché mi permetto di offrire alcuni spunti di riflessione, senza voler dare insegnamento a nessuno, mi guarderei bene. Ma tutto questo alla fine avrà una richiesta ben precisa che atterrà al rapporto che deve passare tra l'avvocatura all'interno di questo processo e il tribunale, della funzione più alta che quella del giudizio. È nella possibilità che l'avvocatura possa compiutamente esercitare il suo ruolo all'interno di questo processo, senza subire le limitazioni che, ahimè, la enorme portata del processo stesso impone. Quel processo vide alla sbarra 475 imputati. Si concluse in 21 mesi. È iniziato il 10 febbraio 1986 e finito l'11/11/1987. Con 635 arringhe, 346 condanne, 114 assoluzioni, 207 detenuti, 44 agli arresti domiciliari, 121 latitanti, 102 a piede libero. Perché ho offerto questi dati? Perché questi dati sono dati che sostanzialmente ci danno la dimensione di cosa accadrà. Non intendo andare fuori tema, perché dicevo all'inizio del mio intervento, quello che ho da dire nasce dalla legittima segnalazione del Procuratore della Repubblica sulla necessità che il processo si svolga celermente. Vi è stato segnalato che che è opportuno che il processo si celebri tutti i giorni. Io sono d'accordo col Procuratore della Repubblica, che sia chiaro. Il maxi processo di Palermo si celebrò tutti i giorni. Esclusa la domenica, anche il sabato si faceva l'udienza. Però veda, signor Presidente, veda il signore del Tribunale, veda anche l'ufficio di procura. All'epoca, quando si celebrò quel processo, c'era un altro codice. Quel codice consentiva la celebrazione del maxi processo di questa dimensione. Il nuovo codice questo non lo consente. E non è dato possibilità che all'interno di questo processo si parli solo e soltanto di taluni principi e non di quello più importante. Perché io ho sentito parlare correttamente, ripeto, molto correttamente, della necessità che questo sia un processo celere, che sia un processo spedito, è corretto. Così come è corretto che gli imputati non vadano a scadenza termine, è giusto. È lungi da noi, lungi dall'avvocatura, l'utilizzo di strumenti di defatigazione per arrivare ai risultati di questo che forse qualche pentito avrebbe ventilato, non riguarda, non appartengono all'avvocatura questi mezzucci. Noi siamo qui per celebrare un processo osservando le regole. Ma viva Dio, non ho sentito parlare del principio più importante che anima l'intero codice. Il principio della presunzione di innocenza. Vanno appaiate queste esigenze. Non ci si può lamentare solo e soltanto o dolere correttamente del fatto che gli imputati non debbano andare a scadenza. Bisogna che questa esigenza legittima sia raccordata anche dal sovrastante e solenne principio che vuole presunzione di innocenza all'interno della celebrazione di un processo. Ed è proprio per questa ragione che è necessario che io faccia alcune segnalazioni. Questa segnalazione vi vuole portare a conoscenza, vi dicevo prima, il nuovo codice. All'epoca il presidente Scicchitano e il giudice Latere Grasso sono stati facilitati, perché quando quel codice, del quale solo per un istante parleremo, entrò in vigore, probabilmente, perdoni la mia franchezza, il tribunale fisicamente non era neanche nato o avevo pochi anni. Quel presidente poté celebrare quel processo perché la sentenza ordinanza di rinvio a giudizio metteva l'intera corte nella possibilità di conoscere i fatti rispetto ai quali si giudicava. L'istruzione formale, come bene ricorderà l'illustre rappresentante del pubblico ministero in aula oggi, consentiva di vedere già qual era la rigiudicanda. L'ordinanza conteneva lo stralcio delle dichiarazioni dei testimoni. Il processo era già dentro. Non bisognava fare molto. Ma oggi, che la prova va costruita a dibattimento, oggi che 1000+ testimoni dovranno spilare dinanzi a questo tribunale per offrire la prova o no del fatto storico che si addebita nel capo di imputazione. Ma sinceramente si può pensare che possa bastare la celebrazione di un'udienza ogni giorno per mettere il tribunale nella condizione di conoscere intimamente il processo, di poter presiedere la formazione della prova sotto i propri occhi? Ma lei si immagini, signor Presidente, se questo processo avesse avuto anche tra gli imputati tutti coloro che hanno scelto di farsi giudicare con rito abbreviato, Lei si immagini per un solo istante, non so se sono 80 o 90, io non conosco il numero. Bene. Avremmo dovuto aggiungere al numero degli imputati attuali anche quasi un altro centinaio, 90 imputati, e questo ovviamente avrebbe aggravato ancor più, con riferimento ai tempi di celebrazione del processo, l'intera struttura. Ma noi non abbiamo voluto noi questo processo di questa portata, non lo hanno scelto gli imputati. Le problematiche del processo cumulativo sono state ampiamente descritte prima che questo codice, che adesso voi dovrete utilizzare, che noi tutti dobbiamo utilizzare. Sa da chi, signor Presidente? Da uno dei più grandi magistrati che in Italia sia mai esistito. Dal dottor Giovanni Falcone. Veda, il dottor Giovanni Falcone, un anno dopo esattamente la celebrazione del maxi processo, partecipò a quel famosissimo, straordinario ed imprescindibile congresso di Venezia che si celebrò il 7, 8 e 9 ottobre del 1988, vi partecipò assieme ai grandi giuristi italiani per offrire il suo contributo al nuovo codice, a quello che dovremo utilizzare oggi per celebrare questo processo e per segnalare cosa? Perché ho necessità di dirvi cosa disse all'epoca Giovanni Falcone dei maxi processi. Disse testualmente a pagina 198 della sua relazione: i principi ispiratori del nuovo processo, caratterizzato dalla scomparsa della figura del giudice istruttore, da una netta differenziazione tra il ruolo del PM e quello del giudice, da un'accentuazione dei poteri delle parti in posizione di parità e dalla valorizzazione del dibattimento e quindi della oralità, sono poco compatibili con la celebrazione dei maxi processi. Cosa accadrà, disse Giovanni Falcone, un anno dopo la celebrazione del maxi processo? Cosa accadrà adesso con l'introduzione del nuovo codice? Si legge nella relazione preliminare: il tema dei maxi processi ha costituito un nodo centrale dei lavori parlamentari, durante i quali si è spesso posta la domanda se il nuovo processo penale sarà in grado di reggere di fronte ad una criminalità che si caratterizza per la complessità della sua organizzazione, per l'associazione di molte persone. E del resto, disse il giudice Falcone, l'attenzione ai problemi dei grandi processi in tema di criminalità organizzata è dimostrata dalla istituzione di un'apposita commissione durante i lavori di redazione del codice. Perché all'epoca, per preparare questo codice che oggi dobbiamo utilizzare, un'apposita commissione si occupò della gestione dei maxi processi. Come riconosciuto, sono tendenzialmente esclusi i maxi processi. Nella stessa relazione, è scritta a pagina 201, devo segnalare che se non fossi legato da una particolare ragione affettiva alla pubblicazione degli atti di questo convegno al quale partecipai allora giovanissimo, perché regalatomi dal mio maestro Armando Veneto, ne avrei fatto dono al tribunale, perché all'interno di questo congresso vi furono i più grandi giuristi italiani all'epoca, prima che questo codice entrasse. E il dottor Giovanni Falcone relazionò esattamente sul tema dei maxi processi. E l'uomo che istruì il più grande maxi processo che la storia ricordi, un anno dopo disse che questo nuovo codice era incompatibile col maxi processo. Lo disse lui, colui che fu ucciso dalla mafia. Nella stessa relazione al progetto preliminare si riconosce, dice il dottore Falcone, che la tendenziale esclusione di maxi processi non significa la esclusione di maxi indagini collegate, anche sotto il profilo meramente probatorio, che possono rendersi necessarie per affrontare i problemi posti dalla criminalità organizzata. Certamente. Ma questo cosa segnala? Segnala che prima di approcciare, ecco perché il mio intervento oggi, Io non prenderò più la parola, Presidente, se non quando dovrò discutere o quando dovrò assistere i miei assistiti durante la fase della istruttoria. Non ho eccezioni preliminari, non devo sollevare questioni che riguardano il decreto che dispone il giudizio, non devo osservare nulla. Ciò che mi preme però è segnalare che con riferimento alla legittima richiesta del procuratore Gratteri, che questo processo si svolga entro tempi in maniera che non accadano delle evenienze, tutto questo però non può passare a scapito di una compiuta possibilità che l'avvocatura all'interno di questo processo esercita la propria funzione, e questo va non solo dall'approccio iniziale, ma va nella scansione quotidiana delle varie udienze, perché giusto per fare un esempio pratico e concreto, l'avvocato Leopoldo Malchese, che io poc'anzi ho sostituito, era qui in aula, era venuto per partecipare a questo processo, che ovviamente ha e deve avere la precedenza rispetto a tutti gli altri, ma è stato chiamato dalla cancelleria del giudice di Catanzaro, è dovuto correre perché non gli è stato differito quel processo. Allora veda, signor Presidente, qui è da un canto la esigenza che gli avvocati che partecipano all'interno di questo processo siano messi, non so come, non so con quale strumento, ma certo l'esigenza vi è, siano messi nelle condizioni di poter partecipare a questo di processo. E segnalo ovviamente che l'aspetto più grave non riguarda soltanto noi avvocati, sa perché? Perché per onestà intellettuale io le posso dire che su 600 avvocati troveremo certamente il modo tra di noi di delegarci e sostituirci, ma sa cosa riguarda? La mia preoccupazione e la preoccupazione del foro degli avvocati di questo processo, sa qual è? È che i tempi, ahimè, necessari no, forse non consentiranno adeguatamente che questo tribunale possa prendere cognizione con la regiudicanda. La nostra preoccupazione sta nel fatto che questo giudice deve essere messo nella migliore delle condizioni, come ella giustamente osservava, signor Presidente, prima del rinvio della scorsa udienza, che sia messo nella migliore condizione di conoscere il processo nel mentre si svolge, che tutto concorra affinché il giudizio, l'esito di questo processo, sia un esito equilibrato, sereno, e che provenga da un tribunale che conosce intimamente il processo. Ma non si può stare con la fretta, con la tensione sulla schiena, sulla testa, che è necessario fare udienza quotidianamente, ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno, perché le devo dire sinceramente, non solo che ovviamente la procura sa meglio di me quali sono gli strumenti tecnici processuali da utilizzare per evitare che alcune evenienze accadano all'interno del processo, ma noi gradiremmo e pretendiamo di essere messi nella condizione di esercitare nell'interesse dei nostri assistiti, che sono assistiti dal principio di innocenza rispetto alle contestazioni che vengono mosse, e voglio ricordare ciò che ho detto poc'anzi, nel maxi processo di Palermo 114 imputati sono stati assolti, e noi vorremmo dunque che non solo noi avvocati, ma che questo tribunale sia messo nella migliore condizione per svolgere questo processo. E prima di concludere il mio intervento, proprio perché ci aspettiamo non solo una disciplina delle udienze, che certamente saranno a ritmo serrato, non abbiamo dubbi, e sappiamo che è giusto che sia così. Se lo facevano a Palermo, il maxi processo di Palermo, lo celebravano quotidianamente, non vedo perché questo processo, che è ancora più gravoso di quello. Ma sai perché è più gravoso, Presidente? Lì vi erano oltre 160 omicidi in corte d'assise. Noi in questo momento siamo in tribunale. In questo preciso momento siamo in tribunale, non siamo in corte d'assise. Perché qui non abbiamo reati di competenza della corte d'assise. Purtuttavia abbiamo un numero elevatissimo di imputati, un numero elevatissimo di imputazioni rispetto ad un codice che è completamente diverso e mutato rispetto al 1987, quando si concluse il maxi processo, e che certo non consente la conoscenza previa a questo tribunale degli atti. Tutto dovrà avvenire tutto dinanzi a voi, ma da ora in avanti. Ecco, allora la esigenza che io mi permetto di rappresentare a questo tribunale è che da un lato il tribunale consenta agli avvocati impegnati in questo processo di gestire questo processo e in qualche modo renderlo compatibile con l'esercizio della propria attività di lavoro, perché noi viviamo di questo lavoro. Ma soprattutto, signori del Tribunale, mettete voi stessi nella condizione di giudicare al meglio, ma non soltanto nelle fasi di direzione, gestione di questo enorme processo che entrerà nel vivo da qui a pochi giorni, ma soprattutto nella decisione di questo processo. Grazie per avermi ascoltato.
Mi scusi signor Presidente, prendo la parola da Siracusa, faccio presente che l'imputato Bonavolta Salvatore alle 12.40 è rientrato dalla richiesta pranzo e che alle 12.40 l'imputato Giuliano ha dovuto effettuare invece l'ultima videochiamata e quindi momentaneamente.